tanti messaggi, in particolar modo lo abbiamo ricordato prima anche con il direttore sportivo del Crotone Beppe Ursino, di apprezzamento, di elogio per il lavoro del tecnico Stroppa. 5 punti di vantaggio, abbiamo ricordato, del Crotone sulla terza, 4 gare alla fine. Tutto ovviamente è nelle mani del Crotone. È una situazione simile, ovviamente con sfumature diverse, con in palio qualcosa di diverso, con più punti di margine, ma anche con più gare da giocare. Quella della Juventus su Inter e Lazio, 8 punti di vantaggio a 6 gare dalla fine. 9 sull'Atalanta, che questa sera apre il 33esimo turno nel derby con il Brescia. Da qui ripartiamo con Mario Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Io, direttore, prima del turno che sta per partire, farei anche un piccolo passo indietro sulla vittoria di ieri dell'Inter, anche per parlare di campo, ma anche, e da qui vorrei ripartire, per commentare l'ennesima panchina di Christian Eriksen, il secondo ingresso consecutivo negli ultimi minuti, insomma 5-10 minuti, ha avuto a disposizione il danese nelle ultime due gare con Verona e con Torino. Conte ha dato la sua spiegazione ai microfoni di Sky al termine della gara, parlando di equilibri, parlando di una difficoltà o quantomeno di una differenza anche di approccio per un calciatore dalla Premier League alla Serie A. Tutto qui, direttore, in realtà insomma c'è qualcosa di più, c'è un non totale apprezzamento da parte dell'allenatore per la scelta, che fu soprattutto societaria, di andare su Eriksen, vista l'impossibilità in quel momento di arrivare su un giocatore amato dall'allenatore come Vidal?
Ma comunque Vidal non era in vendita, per cui c'era poco da fare.
Volenti o nolenti, eh.
Ma secondo me Eriksen è un grande giocatore. Sono grandi giocatori da 8 e ci sono grandi giocatori da 10. Eriksen è un grande giocatore da 8 e credo che potrebbe essere impiegato meglio. Non credo che basterebbe a far cambiare l'Inter, però credo che faccia parte della fase molto confusa che c'è in questo momento in società tra la parte dirigenziale e la parte tecnica, in sintesi tra Marotta e Ausilio e la parte della tecnica, cioè Conte, Oriali e quelli che hanno scritto la famosa mail sbagliando l'indirizzo e decapitandola direttamente all'Inter.
Ma direttore, secondo lei oggi l'Inter ha fatto un pensiero tale da poter mettere in discussione Conte a fine stagione, oppure sarebbe comunque clamoroso che questa cosa potesse accadere?
Sarebbe clamoroso, perché licenziare Conte costa un pacco di soldi, altri 2 anni di contratto a 11 milioni netti l'anno, per cui sarebbe una storia da 40-50 milioni. Sarebbe clamoroso per questo soprattutto, ma mi sembra anche abbastanza chiaro che il lavoro di quest'anno sia un lavoro bruciato, andato bruciato, nel senso sia per i risultati, almeno fino a questo momento, e sia perché lo stesso Conte ha più volte sottolineato che questa non è la sua squadra. Per cui è molto difficile che possa continuare con questo tipo di squadra, non credo che ne avrebbe molta voglia nemmeno la squadra.
Sì, però lei in questo da che parte sta, direttore? Cioè, sta dalla parte di Conte o sta da parte della società? Nel senso, non che voglio farle prendere una posizione dall'una o dall'altra, però analizzando, cioè, in effetti l'Inter è comunque una grande squadra, insomma, io capisco che lui avrebbe voluto qualcosa in più, avrebbe voluto Dzeko in attacco, magari non Alexis Sanchez, anche se poi tutto da dimostrare, perché Alexis Sanchez questo finale di stagione qualcosa sta dando. Avrebbe voluto Vidal, ma che non era in vendita ad agosto nemmeno a gennaio, magari avrebbe voluto qualcos'altro, però credo che l'Inter lo abbia abbastanza soddisfatto, no? Voglio dire,
ma intanto ti devo dire, Nicolò, che dare opinioni e schierarmi da una parte o dall'altra è il mio mestiere.
Sì.
Per cui tu, non solo puoi, ma devi.
Bene,
farmi schierare da una parte.
E allora, insomma, le chiedo ufficialmente di entrare in campo e schierarsi o con Conte o contro Conte, insomma, ecco.
No, io credo che questa stagione il Conte l'abbia toppata di brutto.
Quindi sia molta responsabilità sua.
Beh, è l'allenatore, eh?
Mm-hmm, certo.
Se una classe non rende, dai la colpa al maestro.
Certo.
No,
gli alunni basta.
Non solo, ma alla fine di questa stagione restano tante polemiche. Restano tante polemiche e tanti giocatori non valorizzati. Non valorizzati. Mi è sembrato veramente una... Io credo che la società abbia avuto molta pazienza con Conte e l'abbia supportato in tutto e per tutto, non rispondendo mai alle provocazioni di Conte, che continuava a dire a ogni sconfitta: non è colpa mia, è colpa dei giocatori che mi hanno dato. Io sinceramente è tanto tempo che seguo il calcio, una sfacciataggine di questo genere non l'ho mai sentita.
Sì.
Anche perché poi, direttore, ci sono anche degli elementi all'interno così di questa, definiamo la linea difensiva di Conte, quando le situazioni non lo soddisfano in pieno, che personalmente non ho trovato neanche così coerente. Nel post-gara cita il progetto triennale perché il contratto è triennale. Però sappiamo benissimo che la storia di Conte, al di là dei 3 anni alla Juventus, che poi comunque si sono interrotti bruscamente, non va mai oltre i 2 anni e molto spesso porta e dà il meglio di sé al primo anno. Però all'interno del primo anno lui cita un percorso da fare, delle difficoltà da affrontare. Quindi non solo Conte ha toppato per quello che non è il risultato che ad oggi l'Inter ha a disposizione, ma anche da un punto di vista comunicativo, direttore, credo che più e più volte, non solo attaccando i giocatori, ma anche su questi aspetti, non abbia avuto, ecco, le idee così chiare.
Io credo più in generale una cosa. Credo che squadre vincenti in questo campionato non ce ne siano. Mi sembrano tutte, a partire dalla Juve, tutte splendide squadre perdenti. Forse è uno dei pochi anni in cui nessuno meritava di vincere il campionato. Poi chi lo vincerà l'avrà meritato, per carità, ma perché è arrivata prima, ma non perché l'abbia fatto convincendo sul piano del gioco e dominando sotto tutti gli altri aspetti. Io penso, è stato anche un campionato, naturalmente lo sappiamo, molto molto particolare, e altrettanto particolare continua ad esserlo, ma squadre complete, squadre perfette ne ho viste soltanto una a tratti, che è stata la Lazio, un'altra a tratti che è stata l'Atalanta, perché poi dell'Atalanta si ragiona, ma non è colpa di nessuno se non si è mai avvicinato a vincere il campionato, è colpa sua che ha perso in autunno quasi 3 partite consecutivamente nel momento in cui doveva gestire anche la Champions League. Per cui squadre complete non mi ricordo.
Sì, tra l'altro
mi sembra fragile anche la Roma al quinto posto, non mi sembra completo il Napoli al sesto, non mi sembra assolutamente completo il Milan al settimo, e dopo non ci sono più squadre. Si va sulla media borghesia del campionato. Forse la squadra migliore a tratti è stata il Sassuolo, ma non si può paragonare. Ma squadre da dire, vince la migliore, io non ne ho viste.
La Juventus, direttore, vince perché ha Cristiano Ronaldo, vince perché ha vinto gli ultimi 8, vince per mancanza di avversari, per una somma di queste cose?
Vince per una somma di queste cose. Cristiano Ronaldo dà ma anche toglie.
Non c'è dubbio.
Vince perché la Juve ha due solisti eccezionali e per il resto è una confusione di gioco ad alto livello, ma è una discreta confusione di gioco. Ancora nessuno sa quale sia la formazione dell'Inter, della Juve, quali siano i veri titolari della Juve, quale sia il centrocampo, per dire, la spina dorsale della Juve. Anche la Juve io credo che rifletterà bene prima di ricominciare. Non credo sia soddisfatta nemmeno la Juve della stagione fino ad ora, senz'altro no, perché ha perso i primi 2 trofei, ma poi resta naturalmente la Champions, Perché il campionato loro lo danno per default, devono sempre considerarlo vinto il campionato. E quindi credo che dovranno riflettere molto sulla prossima stagione. Infatti la novità è che non hanno tempo, perché la prossima stagione comincerà praticamente addosso all'altro.
Plato, direttore, tornando su Conte, devo dire che questa sua caratteristica, no, di trovare un po' sempre il lamento o quello che non va bene, qualsiasi cosa, si era vista, no, quando poi lasciò, cioè si era già il primo momento è stato quando lui si dimise dalla Juventus, perché io mi ricordo benissimo quell'estate in cui lui considerava Juan Cuadrado indispensabile per la Juventus, cioè lo voleva a tutti i costi, la Fiorentina lo valutava 40 milioni, poi non glielo volevano dare, avevano alzato il prezzo. E uno dei motivi, diciamo, del contendere con la dirigenza fu proprio Cuadrado, che poi tra l'altro, direttore, quando l'ha avuto al Chelsea manco lo faceva giocare, quindi voglio dire, no,
no, io non credo, non credo che sia così,
no.
Io ho seguito bene quel pomeriggio, il pomeriggio, il secondo giorno di ritiro della Juve, l'ho seguito bene con la dirigenza della Juve,
sì.
Non si è parlato di Cuadrado,
no, però comunque i contrasti erano nati anche prima per il discorso di Cuadrado, cioè sì, per dire, no, ci
erano,
sì.
Era esaurito Conte. Conte sentiva profondamente esaurita l'esperienza
alla Juve, e quindi insomma aveva già deciso di andare via. Ok.
Però direttore, ecco, ripensando anche a quello, è una batteria che dura poco, perché benissimo, la Juve in quegli anni dominò in Italia, però c'era un percorso in Europa che sostanzialmente non era neanche cominciato, se pensiamo alla discreta prima Champions League, quella del 2013, poi l'anno dopo ci fu.
Ragazzi, ma noi in Europa non ci siamo da
no, non c'è anni. Dubbio, non c'è dubbio, è in buona compagnia.
Non siamo nemmeno andati ai mondiali, non ci siamo da 10 anni, non siamo più a quel tipo di livello. Quest'anno siamo anche un po' scesi. Adesso vedremo in Europa League che cosa succede, ma l'Europa League è già il meglio delle seconde. Non ci possiamo meravigliare se non facciamo risultati in Europa.
Visto, direttore, insomma, che prima parlavamo dell'Atalanta, ricordo questa sera 21:45 con il Brescia, e c'è un tema che insomma è tornato d'attualità a proposito del match tra Juventus e Atalanta. C'è un messaggio di un ascoltatore che dice: parlate anche degli arbitraggi subiti dall'Atalanta. Lazio, Inter, Juventus all'andata come minimo dominate, ma un'Atalanta che ne è uscita penalizzata pesantemente. Ci vuole oggettività, avrebbe avuto 6-7 punti in più. Ora, al di là del messaggio singolo, su cui direttore, se vuole, può anche rispondere, chiederei insomma un commento anche allo stato dell'arte della situazione arbitrale,
della regola, sì,
della regola, e anche di questi arbitri che ormai insomma sembrano un po' dei soldatini, cioè ad ogni fallo di mano rigore indipendentemente
anche
da tutto.
Anche i tifosi sembrano soldatini, però anche i tifosi sono soldatini, perché si pensa sempre al proprio battaglioncello. I 6-7 punti dell'Atalanta, ti posso citare quelli della Fiorentina, uno ti può citare quelli della Regina, ognuno ha i suoi punti,
sì,
da determinare.
Sì. Sempre 6-7, tra l'altro.
C'è una quota media.
Metteteci tanto quanto vi pare. Il problema dei rigori è un problema assurdo. Il problema del fallo di mano è un problema assurdo, che è stato volutamente portato avanti dagli arbitri per eliminare il loro imbarazzo, perché nel momento in cui gli arbitri sono una casta potentissima, sono gli unici giudici che eleggono se stessi, questo non dimenticatevelo mai, noi parliamo sempre perché siamo noiosi, noi tifosi siamo noiosi e incompetenti, e pensiamo sempre che, naturalmente, volendoci dare importanza, pensiamo sempre che ci siano dei complotti contro di noi. In realtà non ci fila nessuno, non freghiamo niente a nessuno, ma nemmeno quelli della Juve fregano qualcosa a qualcuno, perché qual è il concetto fondamentale che guida l'arbitro? L'arbitro è solo un altro, non possono fare un complotto gli arbitri, perché si detestano l'uno con l'altro, perché sono avversari l'uno dell'altro, perché su 10 partite di Serie A e 20 arbitri di Serie A, se va avanti uno resta indietro l'altro, per cui tutti fanno il tifo perché sbagliano partita, ma non ve lo siete mai chiesto? E tutti a pensare invece che si fa o non si fa, si fa questo perché, se fa questo nessuno vorrebbe sbagliare, perché se sbagli poi la società non ti chiede più. Questo è il vero scandalo alla base, che le società possono rifiutare gli arbitri, e lo fanno tutte, ma e non per un anno. Tu commetti degli errori su un arbitro, non arbitri più quella squadra per un paio d'anni. Detto questo tipo di casca, per proteggersi, e cosa ha detto? Siamo in profondo imbarazzo per la volontarietà o meno del fallo di mano, perché le televisioni adesso ti fanno, approfondiscono e ti fanno vedere di più e meglio. Bene, aboliamo la volontarietà. Così si dice che qualunque fallo di mano diventa rigore, e abbiamo chiuso il problema per gli arbitri. Perché tu puoi dire è stato uno scandalo l'arbitraggio con l'Atalanta, ma loro possono dire dal regolamento. Ma i due rigori sono dal regolamento. Dopodiché qualcuno può dire ma il primo rigore dell'Atalanta non può esserci un regolamento che non prende in considerazione la mano come parte del corpo e come facente parte del gioco del calcio, perché io ce l'ho la mano,
certo, non me la posso tagliare, ovvio,
e più che coprirmi, più che girarmi, più che averla attaccata al corpo. Ma vi rendete conto che noi ci siamo inventati che i difensori devono andare in scivolata sull'avversario, ma con le mani di dietro?
È la cosa più naturale del mondo. E poi è anche rischioso, perché uno si può fare molto male in questa maniera.
Ma
cioè,
se volete provate sulla spiaggia, è una cosa da equilibrista. Mm-hmm.
E poi, direttore, siamo nella fase in cui gli attaccanti sanno benissimo che per trovare la via del gol è molto più semplice mirare le mani del difendente che mirare alla porta.
Sì, ma quella è una conclusione finale, quella è una conseguenza finale, è l'effetto finale. Ma noi stiamo considerando normali delle cose innaturali, come dice, ma aveva il braccio largo, salto su di testa, il braccio c'era largo. Abbiamo finito per considerare innaturali delle cose assolutamente naturali. A parte che un maschio, quando casca in terra, un uomo, chiamatelo uomo, quando casca in terra la prima cosa che fa si mette una mano tra le gambe, subito, per istinto. No, invece no, deve andare con tutta la paranza di cose che è in mezzo alle gambe, assolutamente scoperte, perché deve tenere le braccia incrociate dietro le spalle e andare avanti a gambe aperte sull'erba. Questo dove l'ha visto? Hai mai visto una scimmia, un gorilla, cioè un nostro antenato che faccia queste, che si comporti così naturalmente? Loro hanno semplicemente detto come ce la possiamo cavare davanti alle moviole che ci sputtanano continuamente sugli errori di fallo, sui falli di mano. Come possiamo chiudere la discussione? Chiudiamo la discussione dicendo che qualunque fallo di mano è rigore. Questa è imbecillità.
Anche perché poi, direttore, quando andremo a fare le partite in Champions o in Europa League, ci troveremo comunque di fronte a tutto un altro metro di giudizio.
Ma dai, che noi perderemo e daremo colpa agli arbitri, come ci è successo in tanti mondiali. Perché siamo disabituati. Diciamo, fallo di mano sarà rigore, non ci hanno dato tre rigori. In realtà in Inghilterra ci sono la metà dei rigori che ci sono in Italia, praticamente ci sono gli stessi rigori che in Italia si fanno solo con i falli di mano. Sono chiaramente le nostre ubbie, i nostri modi da soldatini democristiani di adottare una regola.
Direttore, poi evidentemente ci torneremo sul tema arbitrale, però prima abbiamo parlato anche di De Zerbi, arrivando insomma alle sette squadre che bene o male hanno avuto tutti i demeriti, all'ottavo posto c'è il Sassuolo. De Zerbi inizia insomma ad accumulare una diversa esperienza, nonostante la giovane età, l'anagrafe da allenatore inizia a dire già qualcosa. Crede che in queste ultime settimane, in queste ultime quattro vittorie, si stia intravedendo, da un punto di vista di anagrafe dell'allenatore, il De Zerbi uomo? Il De Zerbi che si sta un po' facendo grande in tutti i sensi?
De Zerbi, se che fosse un grande, un ottimo allenatore, lo si è visto anche a Benevento, cioè, quando le perdeva tutte. Ma Benevento giocava nettamente meglio di altri.
Mm-hmm. Aveva una sua identità, è vero.
Domenica lui ha vinto contro la Lazio cambiando 9 giocatori rispetto alla partita di prima.
Sì.
Aveva una squadra completamente nuova.
De Zerbi è fior di allenatore, a me dispiace, io l'avevo preso volentieri a Firenze. Ma a parte che i giudizi poi cambiano, ma tu perdi una partita, sì, adesso sì, Simone Inzaghi è diventato un imbecille, tu perdi una partita e subito finisce il tuo paradiso, ma secondo me il vero miracolo è il Sassuolo. Questi Carnevali, che è diciamo il presidente, non è il presidente, ma è insomma
factotum,
era
sì,
l'uomo tutto del Sassuolo anche quando c'era il presidente, e questi non sbagliano un colpo, perché se hai buoni giocatori li metti insieme molto meglio, eh? Questi sì, sono in serie A da 7-8 anni di fila. Sassuolo non fa manco provincia,
non giocano neanche a Sassuolo, cioè si sono andati a comprare lo stadio a Reggio Emilia.
Il vero modello italiano è il Sassuolo, non è l'Atalanta.
Direttore, ci sentiamo martedì prossimo. Grazie mille.
Quando volete.
Grazie,
ciao,
direttore.
Buonasera.